Ormai questo appuntamento è diventato un po' come un posto al sole in televisione, nel senso che non possiamo più farne a meno, e detta sinceramente non vediamo l'ora. Io ricordo, se sembra passato un secolo, quando ti ricordi, William, facevamo un collegamento prima con Tulliola e Anselmo su dalla Svezia, dalla Norvegia, poi collegamento con te, e adesso siamo qua tutti quanti nelle nostre belle Dolomiti, allora,
tranquilli, rilassati, vedi che il tempo vola qua.
Il tempo vola. Anselmo, Tulliola, diteci un po', ci facciamo un po' gli affari vostri. Abbiamo visto, vi vediamo sui social, dunque siete andati a Paneveggio, no, con i cani, giusto? Siete andati...
Ma i cani bisogna sempre tenerli allenati, perché la stagione non è mica finita.
È giusto, perché mi ricordo in Austria, quando, sì. Però questo non me lo ricordo.
10-13 marzo.
10-13 marzo, beh dai. Tulliola, ma posso farti una domanda? Ho visto un video di uno dei vostri bellissimi cani, di cui non ricordo il nome, che scorazzava pacifico senza essere legato alla slitta. Allora, i cani sono più contenti di scorazzare in mezzo alla neve senza, voglio dire, il vincolo di trainare Anselmo oppure te, oppure sono contenti così di andare proprio per affari loro?
Ma allora, se parliamo dei cuccioli, i cuccioli ancora non sono stati addestrati per essere attaccati alla slitta, quindi è giusto che scorrazzino liberamente. Però se tu vedi la partenza con gli altri, diciamo quelli più adulti, se tu vedi una partenza con la slitta, tu vedi che fremono di correre e di trainare. Quindi la tua domanda in realtà non è così... voglio dire così semplice, perché certo. Comunque i cani amano stare liberi, chiaramente, ma si sono addestrati, amano anche tirare la slitta,
tutte e due. È un po' come noi, no? Cambiare insomma un pochettino. William, dimmi un po' te adesso, facciamo un po' misto, gli sci da fondo li hai rimessi, hai provato gli sci normali dopo aver fatto
ancora no. Okay. devo farmi passare un po' non dico i dolori, ma insomma, sai, la faticaccia si è pian pianino così attenuata come sensazione anche mentale, al di là del fisico. Quindi lascio passare un po' di giorni e poi voglio proprio provare la sensazione di scorrevolezza con gli sci moderni, diciamo.
A distanza di 10 giorni, adesso a mente fredda, perché voglio dire, eri qua quando eri appena tornato. Adesso a mente fredda, che ricordo di te, la rifaresti? Non dico fra altri 100 anni, insomma.
No, ma sicuramente sì, perché sai, sono cose abbastanza intense quando le vivi e forse riesci ad elaborarle dopo. E allora in questi giorni ho avuto modo di parlare con tantissima gente che mi ha chiesto di tutto, e sai, Radio Più ha fatto da amplificatore a livello proprio... così di sensazioni, anche al di là dell'informazione, e quindi molta gente preparata e che sapeva molto mi ha chiesto anche altre cose, quindi ho messo assieme, parlando con chi mi chiedeva queste cose, appunto un mucchio di informazioni che magari vedevano loro dall'esterno, sentivano, e mischiandole con le mie, quindi sto cercando praticamente di fare un quadro completo di quella sensazione particolare che è stata essere l'unico italiano in questo contesto svedese.
Ciò che
molto
c'è
bello.
Anche l'idea di fare un racconto, qualche cosa. Adesso glielo chiediamo ad Anselmo e Tulliola. Riguardo la vostra esperienza, Anselmo e Tulliola, avete pensato di raccoglierla, magari, so che l'avete già fatto, no? Però con una regista professionista, in questo caso rimane fra voi, cioè avete fatto una raccolta, state facendo una raccolta video, fotografica o di scrittura, perché Tulliola raccontava minuziosamente e in maniera molto bella, che ci ha appassionato sui social. Avete pensato di fare una raccolta della vostra esperienza invernale? A chi lo chiedo? Anselmo, Tulliola, di chi vuole rispondere?
Vabbè, ti rispondo io, ma sì. in realtà no, non ci abbiamo pensato, perché il problema qui è che se vuoi fare qualcosa che abbia un certo valore, che sia anche all'altezza di essere messo tra virgolette sul mercato, e bisogna fare qualcosa a livello professionale, cioè non è che puoi andare lì, prendere quattro foto, scrivere due cose, eccetera, no? Quindi noi questa roba qua l'abbiamo fatta l'anno scorso, approfittando del fatto che non c'erano gare, e quindi abbiamo contattato una regista, abbiamo fatto una collaborazione con questa regista, è venuto fuori un film, e per il momento abbiamo fatto quello, insomma, poi boh, quello che verrà in futuro vedremo.
Chiaro.
Il problema di queste cose è che, vabbè, non so se anche per William così, ma quando fai una cosa del genere non è un punto d'arrivo, purtroppo è un punto di partenza, no? Quindi una volta smaltita la fatica, una volta metabolizzato il fatto di aver fatto una cosa così, eccetera, stai subito pensando cosa potresti fare in futuro, no? Uno step magari successivo, qualcosa di più complicato, è un'escalation di questo tipo qua che vai a farti male alla fine, ma insomma.
Ma guarda che siamo, come abbiamo capito da tutte queste puntate, siamo in sintonia perfetta, direi io.
Sì, William mi ha mandato domenica, sì, stavo a casa, mi ha mandato un video di una gara di 200 km e sci di fondo.
In Aponia.
Ma neanche più in bicicletta li faccio 200 km, quindi è con Selmo, se vedi, capisco.
Eccoci qua. Quindi Anselmo, non c'è il tempo materiale per mettere così a fuoco in, che ne so, in una serata o in un qualcosa di particolare quello che abbiamo appena fatto. Sai che mi è venuto in mente proprio di chiedervi, noi abbiamo, come ad esempio come sci di fondo, c'è una rivista, poi ci sono varie pagine su Facebook. Voi avete una rivista del settore o un punto di riferimento dove tutti gli appassionati e anche
magari
semplicemente
in Finlandia o Norvegia,
sì,
qui,
o semplicemente quelli che hanno ascoltato la vostra avventura possono andare così ad avere informazioni più dettagliate magari sulla vostra specialità dei cani cosmici.
Ma guarda, rivista del settore in Italia non ce ne sono, anche perché sai è uno sport talmente di nicchia che non avrebbe un gran mercato. Ci sono delle riviste negli Stati Uniti, in modo particolare in Alaska, dove in pratica questo è uno sport direi quasi nazionale, e di solito quelli che intendono pubblicare qualcosa pubblicano lì su questa rivista che si chiama Mashing, che è una rivista internazionale, che è proprio una rivista di settore. Ecco, noi a dire il vero abbiamo pubblicato qualcosa su una rivista online che certamente conoscete, che è Altitudini, che è quella diretta a Teddy Soppelsa, non so se avete in mente, insomma.
Come no?
Ecco,
è un po' che non la guardavo, bisogna che la riguardo, volentieri, grazie per avercelo segnalato.
Sì, ecco, lì ad esempio l'anno scorso abbiamo pubblicato qualcosa sulla nostra attività, insomma, no?
Ecco, ma la vostra attività, Anselmo Tulliola, è una curiosità, non so se ve l'abbiamo già chiesto, adesso tutte le volte, come è nata? Cioè, chi è che ci ha avuto per primo questa passione? Voglio dire, Anselmo, hai, tra virgolette, tirato te dentro Tulliola oppure viceversa? Ok, perché qua voglio dire, e come è nata? Chi è che ci ha avuto per primo l'idea, questa passione?
Ma, allora, ti rispondo io, che visto che sono il colpevole, sono io.
Ah, ecco.
No, è stato questo. Io ho fatto per tanti anni alpinismo, per circa 40 anni. Io andavo in montagna e vado in montagna tuttora. Ho fatto alpinismo a un livello anche così abbastanza alto, insomma, un'attività molto impegnativa, sai, anche che comporta certi rischi, eccetera. A un certo punto mi è venuto voglia di fare qualcosa di diverso, e quindi così di passare dal mondo verticale al mondo orizzontale. Avevo bisogno di grandi spazi, di orizzonti più vasti che non fossero le pareti verticali, no? Che sono diventate un po' opprimenti, e da lì è nata un po' l'idea, che poi è stata anche alimentata dal fatto che io, come sai, di lavoro ho fatto glaciologo in giro per il mondo, e frequentando le zone arctiche, polari e subpolari, si è avuto contatto con questa realtà dei cani da slitta che mi ha molto affascinato, e quindi da lì diciamo che ho cominciato appassionarmi alla cosa, prendo un cane, poi due, poi tre, e poi tre non bastano più, si arriva a cinque, poi a otto, si... poi si deve fare qualcosa di serio. Come pensiamo di fare, abbiamo la pretesa di fare noi, ce ne vogliono almeno una dozzina.
Esatto, cioè, ma si può fare anche uno, tu hai cominciato con un cane, no? Cioè, perché noi, un sacco di gente mi ferma, ascolto la trasmissione, ma come si può fare anche con uno, con tre? Non lo so, chiediamo a Anselmo e Tulliola e facciamo prima.
No, no, ma guarda che la stragrande massa di praticanti che ci sono in Italia e nell'Europa meridionale praticano questa attività con uno, due o tre cani, perché ci sono varie discipline, come ad esempio lo ski-joring, quindi gli sci da fondo e un cane, il bike joring con uno o due cani, la bicicletta, lo scooter, che è il monopattino, anche lì si pratica con un cane o due cani. Okay.
Il monopattino,
sì, certo. ma di queste discipline qua esistono poi anche dei circuiti di gare a livello nazionale, internazionale, insomma, fanno gare ogni settimana, è come se fosse lo sci di fondo. Naturalmente sono meno pubblicizzate perché i praticanti sono molto meno, però c'è una federazione, esistono i club,
però.
E c'è un'organizzazione di questo tipo. Ti ripeto, la grande maggioranza delle persone non può permettersi di tenere 10, 12, 15 cani o 20 cani a casa, ne ha uno, due, tre o quattro, e quindi pratica queste discipline qua.
Eh sì. Tulliola, quando Anselmo ha cominciato,
e poi scusa,
no, prego, prego.
C'è anche il canicross, che è la corsa con un cane. Ecco.
Noi abbiamo la Cinzia Salvi, specialista.
Certo.
Sì.
Tulliola, ma te, nel momento in cui Anselmo ti inizia a fare questo, tu che gli hai detto? Ti è piaciuto anche a te, oppure hai detto insomma?
Ma allora, quando ci siamo conosciuti, era proprio quel momento in cui lui cominciava questa esperienza, e ci siamo conosciuti e lui mi dice che sta preparando un viaggio per andare in Alaska per fare un giro con i cani, e al momento ho detto che strana sta cosa, no? però mi ha subito affascinato un po', no? E gli ho detto insomma, quando torni vieni a raccontarmi com'è stata. E in effetti, quando è rientrato, mi raccontava che è stato fuori un 15 giorni nelle foreste dell'Alaska e quello che ha fatto. Per cui, sì, non capivo bene che cosa avesse fatto,
sì,
però insomma mi affascinava, devo dire, mi incuriosiva. E poi, quando lui ha cominciato a uscire con i cani e la slitta, secondo te io dovevo starmene sul divano?
Assolutamente no. Ma bisogna essere capaci, Tulliola, è questo il discorso. Cioè, serve qualcuno che ti insegna? Anselmo è stato un autodidatta, gli ha insegnato qualcuno, a te Tulliola ti ha insegnato Anselmo?
Sì, allora sì. A me ha insegnato Anselmo, e io mi ricordo perfettamente la prima volta che sono andata con la slitta ed ero sempre per terra e non capivo perché.
È difficile,
ma non lo so, non ti so dire. Allora io non restavo in piedi, ogni curva cadevo, quindi però poi io sono abbastanza tenace su alcune cose e ho detto no, diamine, devo trovare la soluzione. e poi insomma, diciamo, dopo la seconda volta le cose sono andate molto molto meglio, se i voli in slitta ogni tanto li faccio ancora, cioè,
però.
Non è che sì, non
Beh, succede. Ma che velocità si possono raggiungere con la slitta, con la del dog, Anselmo? Velocità massima?
Ma la velocità massima è sui 30-35 km all'ora, però stiamo parlando delle discipline veloci, quindi delle gare sprint, quindi distanze intorno a 10, massimo 12 km all'ora. Su queste distanze qua si possono raggiungere 35 km all'ora. Per le discipline che facciamo noi, cioè per la lunga distanza, sulla lunga distanza le velocità sono molto più basse, velocità medie, e si aggirano intorno dai 12 ai 14 km all'ora più o meno.
Ma qua su sulle Dolomiti pianura ce n'è poca, Anselmo, Tulliola, perdonatemi, in discesa come fate? Dice cani che ci stanno i freni, oppure dite ai cani di andare più piano?
Sì, la slitta ha due sistemi di freni, quindi sì, deve essere sempre sotto controllo frenando.
E i cani quando frenate Cioè,
le... No, i cani
si incazzano o no, insomma, ti voglio dire.
No, devi sapere che i cani hanno questa caratteristica che quando tu sei in difficoltà, loro hanno la prerogativa di metterti ancora più in difficoltà, nel senso che...
Ah, ecco.
Ecco, quando dovrebbero andare piano in discesa, al momento che tirano di più perché sentono che la slitta è più molle e quindi invece di rallentare aumentano velocità, così come quando cadi non è che si fermano, allora continuano a tirare finché incassi da qualche parte e allora riesci a rialzarti. Ma i cani che si fermano in discesa a comando si vedono solo nei film, di Tovo e di Balto.
Certo. Ecco, sai che stavo pensando a Selmo, a quello che hai detto adesso. Con i miei figli abbiamo trovato una foto mia, pensa te, di quando siamo andati a fare una delle maratone di New York, a Central Park c'è la statua del cane Balto. E io, assieme a dei bambini, ho spostato i bambini e mi sono fatto la foto, pensa te, l'unico adulto comunque vicino al cane Balto. E come capita a noi per la corsa, per lo sci di fondo, per magari altre cose che ci ispiriamo a, che ne so, a Gelindo Bordin, Orlando Pizzolato, Maurilio De Zolto, che ne so,
certo,
a queste cose che inevitabilmente poi sono diventate quasi sì, dei miti, delle leggende, come figure che hanno portato avanti il nostro sport. Voi avete la possibilità di fantasticare anche su questo mondo, adesso, il cane Balto?
Beh,
magari...
sì.
Ecco.
Sì, certo, noi ci ispiriamo per la disciplina che facciamo noi di lunga distanza ai grandi masher dell'Alaska, che sono, non so, Seppala, George Atla, e la gente che fa quelle gare di 1000 miglia, che sono 1600 chilometri, che sono la Yukon Quest, l'Iditarod, e quelli sono un po' i riferimenti, insomma, no?
Ecco, vedi che
fanno parte un po' della storia di questo sport, della mitologia di questo sport.
È sempre importante e bello, sì, no? Avere qualcosa di radicato nella cultura.
No. Beh, non ci sono limiti di età, vero Anselmo? Cioè, si può fare sled dog... Cioè, fino a, che ne so, 80 o 80 anni, c'è qualcuno che fa proprio...
No, allora il bello, tra virgolette, una delle cose belle di questo sport qua è che non c'è una distinzione fra classi,
categorie
e fra sesso. Quindi i maschi corrono con le femmine, quelli di 30 anni insieme a quelli di 80 anni, non ci sono categorie di questo tipo. Ci sono solo categorie sul numero di cani che si utilizzano, naturalmente, però gli uomini corrono insieme alle donne e non ci sono limiti di età, per cui possiamo vedere gente di 80 anni come possiamo vedere ragazzi di 20 anni.
A Tulliola, ma ci sei mai stata in slitta con Anselmo? Sarebbe fattibile in due sulla slitta oppure no, poveri cani?
Aspetta, in che senso?
Montare due sulla stessa slitta? Cioè una, sì. Diceva, andiamoci a fare una gita romantica.
Sì, ah, come no, io me lo ricordo, avevo fatto una nevicata importante qui da noi e abbiamo preso la slitta e siamo entrati nel bosco qui e mi ricordo è stato bellissimo, sembrava di surfare, sai, di surfare sulla neve andando in discesa. Sì.
Ah, che bello. Sai, una domanda che mi è venuta in mente per rimanere al discorso del contatto con gli ascoltatori. Qualcuno mi ha chiesto della particolare alimentazione che avevi descritto Anselmo e quello che dai tu ai cani durante la gara o Tulliola che ti porta ai checkpoint. Durante però la pausa fra una gara e l'altra, quindi un'alimentazione regolare, probabilmente che dai ai cani, fai attenzione a, che ne so, a pesi anche lì la dose giornaliera o a grandi linee l'alimentazione può essere sempre la stessa?
No, l'alimentazione dei cani è un'alimentazione abbastanza standardizzata. Per i cani che fanno questo tipo di attività, il regime alimentare comprende un'alimentazione ricca di grassi, soprattutto perché i cani, e questa è una differenza rispetto agli atleti umani, hanno la capacità di metabolizzare in maniera molto rapida le sostanze grasse. E quindi noi, quando i cani in attività, che fanno attività sportiva, che sono, fanno sforzi fisici magari tutti i giorni, allenamenti eccetera, se utilizziamo una dieta piuttosto ricca di grassi, sempre di crocchette, quindi una dieta secca, di mangime secco, però ricca di grassi e di proteine, rispetto a una dieta normale, insomma.
E quando sono stati bravi, dopo una gara gliela dai una birretta da bere, ce la berrebbero?
Ah no, preferiscono un pezzo di, bel pezzo di carne.
Ah, ok. No, sto guardando l'orologio, abbiamo sforato il tempo a nostra disposizione, perdonatemi, è qua la regia. Ma allora andremo avanti la settimana prossima. Prima o poi, Anselmo, ti toccherà mettere su una scuola le sled dog, perché state appassionando tutti quanti gli ascoltatori. Anselmo Tugliola, grazie, buon fine settimana e ci risentiamo la venerdì prossimo.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Ciao, grazie. Ciao.